Sia lodato Gesù Cristo. La pericope del brano che abbiamo, lungo brano, ascoltato questa sera, ad il vero era introdotta dalla chiamata del giovane ricco. Noi abbiamo cominciato dopo. E ripropone tutto il brano di questa sera, tutto il capitolo 10 di questa sera, ma in particolare i versetti ascoltati 32-53, il tema della sequela. E questa pericope conclude con la scena di Bartimeo, l'ultimo miracolo nel Vangelo di Marco. Il primo era l'indemoniato che era sordo, taci, esci, parlare. E capitolo 1 o 2, e l'ultimo miracolo di Marco è invece il cieco, quasi icona dell'uomo che davanti alle proposte di Gesù non ci vede più chiaro, è quasi a dirci: Signore, aprimi gli occhi per saper leggere la sequela. C'era stato il discorso sul matrimonio, sulla fedeltà, sulla ricchezza, quando è difficile con ricco si salvi. Poi ancora, capitolo 10, Gesù, i bambini, lo stile della fanciullezza spirituale, il giovane ricco, il pericolo delle ricchezze, ma noi che abbiamo lasciato tutto, cos'è il centuplo quaggiù e la vita eterna. Terzo annunzio della passione. Sembra un progressivo indurimento e cecità progressiva del discepolo davanti alla proposta di Gesù. Sono veramente passi affascinanti se noi li pensiamo dati inizialmente a una comunità che preparava al battesimo. Affascinante. Potremmo questa sera capire il battesimo come illuminazione. Gesù che apre gli occhi, che dà la fede, però prima la chiede: cosa vuoi tu? Vuole che l'uomo si interroghi sull'esistere e sulle domande profonde della vita. Se non c'è il desiderio, non c'è la risposta. È un po' come nell'amore. Se non desideri affezionarti, legarti a qualcuno, non scatterà mai niente, come nella vocazione. Il desiderio crea poi l'operatività e la ricerca dell'impegno. Cosa vuoi tu? Cosa cerchi tu? Poi, ancora a livello di lettura di base, Gesù è sulla strada. E Gesù che cammina avanti decisamente, coraggiosamente. Dice il Vangelo che è stato in Terra Santa da Gerico verso Gerusalemme, la vera grande salita. Oggi è obbligatorio perché nei territori palestinesi non si può passare, quindi per andare a Gerusalemme ci si butta giù nel sud e poi in quella bellissima autostrada si arriva in un attimo adesso, tutta monitorata da membrane di controllo sotto l'autostrada. I Vangeli sinottici dicono: fece il muso duro per andare verso, non duro cattivo, indurì decisamente. Ci sono delle scelte di vita che meritano decisione, non le personalità melliflue, piene di nulla, di incapacità a decidere. Decisamente Gesù sulla strada e il discepolo prova ad andare dietro. Vi ricordate già Pietro aveva detto: mettiti dietro a me. Dopo, chi dite voi che io sia? Chi dice la gente? Tu sei il Cristo. Cristo dovrà patire, primo annunzio della passione. No, Signore, non ti accadrà. Dietro, demonio, mettiti dietro. I discepoli sono andati dietro a Gesù, ma anche dietro fanno danni. stanno parlucchiando non del regno di Dio, non riescono a capire il mistero dell'amore di Dio, stanno ancora discutendo sul testamento. Chi si sparte il malloppo dopo la morte di Gesù? Chi comanderà di più? E capite voi che dramma di solitudine in Gesù? E quando oggi si parla della solitudine del Papa o del prete o della Chiesa, è normale, dovremmo davvero non desiderarla, dovremmo contemplare queste pagine di Gesù che è solo davanti. E non è che ha parlato andiamo in discoteca, andiamo verso l'ora, l'amore senza misura, caritas sine modo, l'amore crocifisso, ed è solo, ed è incompreso. Sono duri di testa, siamo duri di cervice, siamo ciechi e talora persino accecati dalla voglia di potere, dalla voglia di piacere, dalla voglia di comandare, o nel giovane ricco dalla voglia di possedere. Capite allora la bellezza e la complessità del testo proclamato questa sera. Dicevo, Gesù cammina avanti coraggiosamente, avviato verso la croce, i discepoli lo seguono timorosi e inquieti. Al versetto 32, timorosi e inquieti. Mentre erano sulla strada per salire, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Come vivace questo Vangelo, descritto con i sentimenti non del pennello, ma quelli del cuore, con le sensazioni che nemmeno l'artista ce la fa a completare, ma l'uomo di fede lo sa. Non vediamo descritto anche il nostro percorso, le paure, lo sgomento, il mugugno, non rivediamo le nostre chiese che sono abituate a contarsi, che sono abituati a scansare le difficoltà invece che a salirle. La croce, ci sono dei testi bellissimi questa sera, tra l'altro uno di Tonino Bello, un altro di Bruno Ferrero, il grande educatore, psicologo dell'LDC, ma davvero la croce fa paura perché non è letta in maniera divina. Sì, è vero, non abbiamo costruite tante, sono affascinato dai tanti crocifissi che trovo, ne ruberei una sera proprio per contemplarmelo. Ognuno racconta qualcosa di Dio e a modo suo e in epoca sua. Passo all'interno poi gli artisti si sono sbizzarriti. Ma bisogna rileggere la croce come segno di amore, non come penitenza, come scelta di amore. Sì, le croci ce ne avete tante anche voi, ma chissà se le avete messe nel vostro letto matrimoniale, non per soffrire, per gioire. Chissà se le abbiamo poste nei nostri cammini educativi. Chissà se le leggiamo interiormente nei nostri cammini professionali da cristiani. Chissà se le rimettiamo con onestà e con verità nei nostri percorsi ecclesiali. È qui che Gesù annunzia, in questo cammino, in questa solitudine, per la terza volta la sua passione. E ancora una volta i discepoli non comprendono. Sognano la gloria dei primi posti. All'inizio di questo percorso, prima di questi paragrafi, dicevo, c'è l'episodio del giovane ricco, dove viene messa in risalto la chiamata di Gesù. È sempre stato detto nei testi della sequela che Gesù vide colui che chiama. Qui l'atteggiamento è ancora più marcato nel giovane ricco. Gesù, fissandolo, lo amò. Dove sono le scelte vocazionali? Dove sono i percorsi della fede anche in un cammino monacale, presbiterale, matrimonio cristiano? Fissandolo lo amò. Non in me che dico posso, vorrei, una carriera, una soluzione alla vita. È lui lasciarsi fissare. Fissandolo lo amò. E l'iniziativa di Cristo, l'urgenza, il distacco, il seguire, c'è tutto questo in Gesù che va avanti nel brano che abbiamo poc'anzi sentito proclamato. E cammina avanti da solo la strada. Ma diversi aspetti si fanno sorprendenti e chiari. Gesù chiama tutti, non solo i peccatori, chiama anche i giusti. Il giovane ricco era ed è un osservante della legge. La sequela è qualcosa di più della osservanza della legge. E al giovane ricco Gesù chiede il distacco, come lo chiede ai dodici. Lì dalla ricchezza, qui dalla voglia di potere. Uguale distacco. Seguire il Signore sembra alleggerire il bagaglio per trovare pienezza. Dicevo, il distacco è proposto in termini radicali, come l'ha chiesto il giovane ricco, l'aveva chiesto agli sposi, il matrimonio cristiano, quella fedeltà, come lo chiede ai dodici. E il vizietto di noi è sempre comandare, vero? I dodici. Non basta lasciare i beni, occorre darli ai poveri, è un distacco per la fraternità, ma Gesù va ancora più in là. Di fronte alla proposta cristiana, il discepolo, pensiamo noi al catecumeno cui parla Marco, si sta preparando al battesimo, o i già battezzati in crisi di peccabilità, penitenza reiterata, battesimo infranto, apostasia, peccati capitali, mancanza di carità strutturale nella comunità, con una penitenza pubblica, persino anche severa, con un percorso di riavvicinamento, rimettersi in comunità, riaccoglierli, eccetera. Viene la tentazione. Ci si accorge di una salita. O immaginate l'apostasia per vigliaccheria. Noi ormai è un peccato che non dirsi cristiani per noi è quasi un hobby, per carità, dicono. L'apostasia era un peccato capitale. Gesù più di una volta diceva, chi non mi riconoscerà davanti a voi, io non lo riconoscerò, nemmeno io. Peccato d'apostasia, soprattutto nelle persecuzioni, era un peccato storico, terribilmente. La Chiesa si chiedeva, può essere riammesso? Tu ci hai avuto un figlio o un papà che è morto martire nella persecuzione di Diocleziano o di Nerone, quell'angelo si è tirato fuori, poi finita la burrasca, vuole rientrare. La Chiesa ha penato per rimettere. Ha penato gravemente. La teologia del sacramento della penitenza ha avuto un grande percorso, non è stata data a buon mercato. Ha dovuto riflettere molto sulla misericordia di Dio e non sulla giustizia e la convenienza tra gli uomini. Tant'è vero che in alcune epoche trovavamo la penitenza semele in vita, una sola volta nella vita. E allora che fai dopo il battesimo? Speri di essere assolto alla fine della vita. Oppure rimandare il battesimo. Se voi pensate a Costantino, dell'inizio dell'epoca costantiniana, il battesimo da vecchio quasi. Perché? Il pericolo di abbandonare. Per dire, ecco, che la penitenza, la peccabilità era strutturata in termini, la penitenza quaresimale era l'imposizione dei geni, non è una devozione. E dire a tutti, sono un peccatore, pregate per me, fatemi compagnia, ti do una regola. Può essere che dura un anno, una stagione, può essere pure che il rientro dura 2, 3, 4, 5 anni. Voi pensate ai peccati strutturali, un peccato sulla famiglia, un peccato di tradimento, un peccato sulla carità ma impostata in maniera terribile, un peccato sull'apostasia. Mica si rimette contro Ave Maria la Madonna. Non è che il Signore non ha già perdonato. Il Signore perdona subito, non ha bisogno di opere, ma che tu devi dare segni. Il criterio dell'essere nella comunità non è un qualsiasi. Noi purtroppo i confessionali l'abbiamo nascosto nelle sacrestie, non sono più luoghi celebrativi. Vedete, qui ci sono alcuni segni, il seggio episcopale, il pulpito, ma forse qui sarebbe ora qualche volta valorizzare grandi feste, l'intronizzazione della Pasqua, il Vangelo, leggere da lì, Pasqua, Pentecoste, vale la pena proprio, cioè avete ancora un diacono, leggerlo lì, proclamarlo lì, la parola, ci mettiamo a stanti a sentire, impera la parola di Dio. Non a caso le belle arti non ci fanno toccare nemmeno a pensare questi pulpiti. L'iconografia della Chiesa, la struttura della Chiesa antica era molto più seria e più impegnativa della nostra. Vedete che la parola domina persino il seggio episcopale, perché il vescovo è sotto la parola di Dio, non è sopra. Non è un trono, ma un servizio quello. La parola e il trono è intronizzato. Ebbene, dicevo, il catecumeno che sentiva queste problematiche, il catecumeno che sentiva le esigenze del Signore sulla famiglia, sul potere, sull'apostasia, sulla ricchezza, sentiva, davvero si sentiva Bartimeo e aveva bisogno di qualcuno che lo conducesse al Signore, di qualcuno che facesse il vero padrino, non il parente ricco lontano o quello che lo vorrebbe fare, se no povero cocco, come si fa? Gliel'ha promesso da sempre, magari c'è una struttura familiare indecente, ma non in senso moralistico, di fronte al mondo della Chiesa. Era la compagnia vi ricordate anche i portantini del paralitico? Siamo sempre il paralitico, Vangelo di Marco, ma anche nei sinottici. C'è una compagnia, c'è il vero padrino, colui che ti fa da padre nella fede, che ti conduce alla fede, che non si fa padrone della fede, ti conduce a... Gesù chiede, chiamatelo, c'è qualcuno che si fa strada con il cieco. Oh, che bellezza questo Vangelo, quale pienezza proprio di parola. Ebbene, la sequela di Gesù non è strada di morte, ma di vita. Non è povertà, ma ricchezza. Non è perdita, ma guadagno. Già detto ai dodici, ma noi che abbiamo lasciato tutto dopo la difficoltà del giovane ricco, il centuplo qua giù e la vita eterna. La pienezza qua giù. Il cristiano non è un minus, ma un amplificato, è iper. E che forse noi a volte le piccole rinunzie le facciamo vedere minus, meno. Iper, siamo di più, siamo fortunati in amore, nelle relazioni, nella positività della vita, e che a volte il nostro volto è da condannati a morte invece che da uomini illuminati e risorti. Pensate voi le parole di Marco nella seconda pericope letta questa sera, lasciare tutto. Lasciare tutto. Siete capaci voi di lasciare e bere il calice? Ma proseguiamo, poi andiamo a una meditazione personale. Partendo dall'interrogativo dei figli di Zebedeo, Gesù riprende il discorso della croce, precisandone il significato. Il tema della croce non è certo nuovo in Marco, è la terza volta. Ma è nuovo il contesto in cui avviene. Vi è un chiaro riferimento all'autorità e al suo servizio. Voi dite, io non comando niente. Attenti, chi lo dice di solito comanda troppo. Si comanda con il silenzio, con il mutismo, con la voce alta. Chi urla di più di solito è quello che ha paura e che non comanda. Ci sono tanti modi di comandare. Vi dicevo, vi è un chiaro riferimento all'autorità e al suo esercizio. E nuovo è il termine riscatto. Troviamo questa sera una parola nuova. Riscatto. Dare la vita in riscatto. Non è solo per amore. In riscatto per uno che merita niente. Per uno che ti schiaccia. Quasi a dire Michael Testi, riscatto la tua malignità. Mi faccio carico della tua cattiveria. Oh, ma qui siamo un amore soltanto divino, non va di moda questo riscattare. Pago per te, mi prendo persino la colpa tua. Gesù ha dato la vita in riscatto, non solo ha pagato, ha preso anche la colpa, perché nell'esempio della multa un ragazzino prende la multa, il papà paga la multa, però la colpa non ce l'ha. La multa paga per il figlio. No, Gesù si prende anche la colpa. Oltre che pagare, si fa per dire la multa del peccato degli uomini. Agnello in riscatto. Ma davvero vi siete accorti che nella patente a punti, siccome i genitori pagavano la multa, ma non il riscatto per chi aveva sbagliato con la multa pagata, non c'aveva il riscatto della sua dignità, ha detto ti faccio perdere i punti. Che se no paga papà e tu fai come prima. Gesù non solo perde i punti, si prende la colpa, paga denaro o la vita e diventa l'innocente condannato. Ci pensate voi quanto per noi è difficile questa parola? Se no sulla croce sopportiamo, ma qui si fa favorevole al riscatto. Il termine riscatto, dicevo, per avviarci a capire l'originalità della concezione cristiana di autorità, Cristo si serve di due paragoni, uno negativo e uno positivo. Non concepite, dice Gesù, l'autorità e non esercitatela al modo dei principi del mondo. Nella misura in cui i modi con i quali esercitate la vostra autorità assomigliano a quelli di altre autorità. Insospettitevi allora. Se c'è l'ambizione, se si fa per denaro, se l'autorità non di servizio ma di onore, insospettitevi. Ispiratevi invece all'esempio del figlio dell'uomo che viene a servire e non ad essere servito. Dunque l'autorità deve concepirsi come il luogo dove la croce o la logica della croce si fa chiara, emergente. Ma dicevo è il termine riscatto che può schiarirci ancora meglio le idee. Rievoca il riscatto un contesto giuridico che tutti conosciamo. Quando un uomo cade in schiavitù e non può pagare il riscatto, tocca al suo parente più prossimo sentirsi coinvolto e pagare al suo posto. E quando ha fatto Yahweh nei confronti di Israele, ciò che è in primo piano non è l'esigenza di giustizia, no, è un altro, è la solidarietà. Mi faccio corpo con te, tu mi stai a cuore, tu mi appartieni, io mi gioco la vita per te. E Gesù strapazza davvero l'ambizione. Non è che dice non potreste anche voler comandare, ma comandare è prendere il riscatto. E allora vedete che nessuno farà il concorso, se è così, per fare il vescovo. Se fosse un sindaco eletto per questo scopo, a chi dovremmo andare a dire, oh fammi il sindaco per carità, o fammi l'assessore, o fammi, quasi a pregare, come quando in Israele cercavano un re. Posso io rinunciare nella parabola del cercare un re, il libro dei re? Ma io posso rinunciare alle spine, governa su di noi, posso rinunciare alla mia difesa contro, ma al figo, governa, posso rinunciare alla mia dolcezza? Nessuno voleva, è il Signore che chiama. Da questa premessa impegnativa andiamo avanti. Proviamo a farci guarire le ferite del cuore. Andiamo alla terza figura, quella del cieco, che è fondamentale, dicevo, perché è l'ultimo miracolo del Vangelo di Marco. E siamo al capitolo 10, non 16.